Tornati in diretta dall'Acquario di Controradio, c'è con noi, graditissimo ospite, il professor Paul Ghisborg, presidente da poco di Libertà e Giustizia. Grazie di esserci venuto a trovare, professore.
Grazie a voi, per me è molto piacevole tornare in questo studio. L'ho frequentato in un certo periodo della mia vita.
L'ha frequentato molto, è cambiato tanto da quegli anni, professore. Ci torneremo, parleremo poi, naturalmente la presenza del professor Ghisborg è relativa a questa iniziativa molto importante che si svolgerà, organizzata da Libertà e Giustizia, il 2 giugno, nel giorno della Festa della Repubblica, in Piazza della Repubblica di Firenze, al cinema, in Piazza Strozzi a Firenze, nel cinema Odeon, nel giorno della Festa della Repubblica e della Costituzione. Naturalmente il titolo è Non passeranno, quindi molto emblematico, molto significativo, la società civile italiana di fronte al nuovo fascismo e al razzismo. Però, professore, naturalmente dobbiamo fare un piccolo passo indietro, dobbiamo fare una riflessione su quello che è, sul quadro politico che ci ha consegnato in Italia il voto europeo e il voto amministrativo, che per certi aspetti sono stati anche differenti tra di loro. Che considerazioni ha fatto su questo voto?
Ma il discorso sarebbe lungo, lunghissimo, ma bisogna vedere due o tre elementi che giustificano un titolo militante come Non passeranno. Io sono convinto, e naturalmente non sono da solo, che le forze che sono venute su, che vengono su ora, sono forze profondamente pericolose alla democrazia italiana. E dunque la comparazione più semplice e più forte è con gli anni di Silvio Berlusconi. Dobbiamo ricordare che con Silvio Berlusconi nel 2008 lui aveva un margine di manovra, un vantaggio in tutte le due camere molto noto. Allora sembrava che poteva fare qualsiasi cosa. Adesso ci troviamo con un'altra figura dal populismo europeo. Questa figura mi sembra più pericolosa, in tutta onestà, perché ha un'idea di fare in modo brutale. Berlusconi si è lasciato convincere in molti momenti della necessità di andare avanti nel programma di riforma, la rovina della Costituzione e tutto il resto, di andare avanti.
Ci ha provato. Diciamo.
Ci ha provato, ma in modo... Questo sembra a Salvini su una corsa proprio di accelerazione politica notevole.
Mi è venuto in mente un parallelo abbastanza forte, quindi lo chiedo a lei in quanto storico. Il fascismo storico aveva come riferimento lo Statuto Albertino, sostanzialmente lo neutralizzò e non lo abolì, però di fatto creò una struttura para-istituzionale che lo neutralizzava e dava pieni poteri al fascismo. Lei ricordava Berlusconi provò esplicitamente a cambiare la Costituzione. Salvini forse sta facendo un'operazione più simile a quella del ventennio, cioè cambiare la Costituzione a Costituzione vigente, nella prassi.
Non sono sicuro, cioè mi spieghi un po' meglio questa idea?
Decreto sicurezza, cioè vengono fatte passare avanti delle leggi che poi magari anche la Corte Costituzionale andrà a bocciare o a limitare, Però c'è una legiferazione che va contro la sostanza di tanti principi costituzionali e quindi c'è sostanzialmente un tentativo, non vorrei dire di snaturare, ma di forzare i meccanismi costituzionali a Costituzione vigente, cioè senza fare un referendum come fece Berlusconi o come fece Renzi.
Ma io arriverei a dire non di spostare o modificare, ma proprio una guerra già dichiarata dalla Lega contro i principi di base della Costituzione, ma della Repubblica Italiana. E se posso parlare per un attimo come storico, e questo è molto interessante perché secondo me non è un'interpretazione ancora molto diffuso, ma io ne sono convinto. E trovano più difficoltà a muovere contro questa l'assetto democratico, proprio perché la Repubblica Italiana è la Repubblica, il sistema di governo più longeve in tutta l'Europa. Cioè, la comparazione spesso è fatta con Weimar e dico, ma guarda, anche questo, ma Weimar durava 15 anni, la nostra Repubblica ha durato 70. Cioè, allora, se guardiamo le statistiche di base europee di questo fenomeno, vediamo che malgrado il fatto che il prodotto interno lordo cresce solo 0,1, eccetera, le statistiche storiche dimostrano che c'è stata una straordinaria rivoluzione o trasformazione sia della popolazione in termini culturali, sia in termini anche di prosperità. Allora ci troviamo di fronte a una situazione in cui sarà più difficile, ma il soggetto è più determinato, se posso dirlo in modo molto semplice.
È molto chiaro questo discorso. Molti lo traducono, alcuni lo traducono come la resistenza, no, del deep state, comunque forza. No? Questa riflessione sulla longevità della democrazia italiana è interessante, perché ne abbiamo passate tante, ma comunque la Costituzione ha retto, la democrazia ha retto, quindi effettivamente c'è un'ossatura che è difficile da bypassare.
E bisogna chiedere perché. No, non per dire.
Adesso le ha dato una spiegazione, perché noi siamo un paese strano poi alla fine, no?
Infatti,
cioè la Costituzione infatti. Poi se vogliamo è patrimonio davvero di pochi, no? Molti esatto. Non la conoscono affatto, non ne conoscono i principi
e tocca all'inglese di
sì. È un osservatore esterno, è sempre non più importante in certi momenti. Senta professore, lei ricordava giustamente gli anni dei girotondi, gli anni del Berlusconi 1, il Berlusconi 2, in cui la piazza tenne la democrazia in questo paese, comunque ha detto un contributo fondamentale in un momento in cui i partiti erano in forte difficoltà, i partiti della sinistra. Siamo in un momento molto simile, per quanto il PD abbia dato dei solidi elementi di resistenza, per così dire, di un minimo di avanzamento, almeno nelle percentuali, alle europee, molto più nelle amministrative. Però sicuramente la situazione è quella di una debolezza oggettiva del quadro politico a sinistra, no? Delle forze di governo. Uno dei suoi motti in quegli anni, se lo ricorderà, ha fatto storia, era unità, unità, unità. E poi questo non si è mai realizzato e oggi sembra ancora più difficile. Ma lei è ancora convinto della necessità di un'unità a sinistra in questo momento storico, oppure dobbiamo parlare d'altro?
Ma è molto difficile. Io posso solo dire questo, che unità, 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 sì, altri tempi. La cosa cruciale, secondo me, è di trovare è di ribadire i rapporti fra la società civile e la società politica. In Italia la società politica e in particolare la sua manifestazione, che sono i partiti e che sono dentro la Costituzione, esercitano un controllo feroce. Ti fido di andare in un altro paese e trovarlo dove ci sono politici di professione o semplicemente membri di partiti, eccetera, che sono dati attraverso il sistema di clientele, eccetera, vasto spazio di controllo e di potere su nessuna base. Allora, l'anomalia italiana, secondo me, è questo strapotere della società politica. Ed è molto difficile vedere come si può metterci d'accordo se non viene quello che proprio con i girotondi non è venuto neanche. Noi abbiamo fatto, come tu sai, un'enorme manifestazione Piazza San Giovanni e tutto il resto. Però nello stesso momento i partiti non cercavano, questo è cruciale, di incorporare i cittadini attivi e volenterosi in un nuovo progetto politico. Loro dicevano bellissima cosa, grazie mille e buonanotte. Non c'era un discorso democrazia partecipativa, democrazia rappresentativa, i rapporti fra quelli due. E allora è veramente tragico vedere che siamo arrivati ora con numeri molto più ridotti e senza una riflessione qualsiasi su come si integra queste due società, politica e...
E se non si scioglie questo nesso, lei dice...
È molto difficile.
È difficile. La vedo pessimista, insomma, almeno nel breve periodo.
Io sono pessimista sul... E l'evidenza è tutta dalla mia parte, l'evidenza che dimostra che ci sono stati pochissimi tentativi di sviluppare modelli diversi e sperimentare. Qualche sindaco molto bravo e coraggioso che fa il bilancio partecipato, ma...
Cioè, l'esperienza è veramente...
Quella è sufficiente, ti chiedo, insomma...
No, credo di no, francamente, la vedo... Allora, non passeranno, la società civile italiana di fronte al nuovo fascismo e al razzismo, si comincia alle 10.45 con Lezio Magistralis di Lorenza Carlassare, poi Paul Ghisborg, Presidente di Libertà e Giustizia, Paolo Berizzi, giornalista, Carlos Muraglia dell'ANPI, ex Presidente Nazionale dell'ANPI, poi ancora dopo l'intervallo per il pranzo, nel pomeriggio Marco Tarquinio, Alice Lane, Daniela Consoli, Gianna Fracassi, Norma Rangeri, Paola Pizzi, Abukar Suamahoro, che è il dirigente sindacale, Francesca Chiavacci, conclude i lavori Sandra Bonsanti, ci sono interventi musicali, insomma una bella giornata densa nel giorno della Festa della Repubblica. Come si concilia questo con il pessimismo che lei mi diceva?
In questa situazione tutti noi facciamo sempre ricorso a Gramsci, cioè cos'era la cosa della...
L'ottimismo della speranza e il pessimismo della ragione.
Esatto, ma non è sufficiente, non è assolutamente sufficiente. Io penso che una risposta bella e giusta sarebbe di dire che ci sono tante forze in questo paese, è impressionante. Questo non è Venezuela, questo non è un stato secondario e fallimentare. Questa è una grande repubblica nel cuore dell'Unione Europea, un'Unione che va riformata in modo radicalissimo, ma è con un livello di produzione industriale secondo solo alla Germania, non che quella necessariamente è così importante, ma per dire che si vede, ci sono anche con gli immigrati, si vede una società civile straordinaria di questi ragazzi, che è nuovo, cioè 5 anni fa non c'era. E allora ci sono queste immovibilità delle istituzioni, dei partiti politici in particolare.
Ma c'è grande vitalità.
C'è grande vivacità, vitalità.
Le chiedo un'ultima cosa e le devo chiedere anche sintesi perché siamo davvero in conclusione, certo. Ma il quesito è enorme.
Lei sono bravi a due parole.
Sì, ma lei è bravissima. Le percentuali di astensione al voto, sì, che sono ormai, sì, enormi, anche quello che lei diceva, no? C'è questo scollamento tra la società civile e il panorama politico-partitico. Ci dicono forse che le persone non vedono più nella politica in questo momento storico una chiave di volta delle loro esistenze, sì, no? Probabilmente si dedicano ad altro, probabilmente lo vedono più nell'economia, no? Dobbiamo abituarci a questo, ci sarà un momento che la politica, che è comunque un fenomeno storico, per come l'abbiamo conosciuto e storicamente dato, ritornerà di nuovo ad interessare la massima parte dei cittadini.
Ok, risposta telegrafica.
Sì.
E io penso che tutto il nostro discorso non abbiamo fatto menzionare di una cosa fondamentale, che la nuova società civile europea almeno, ma anche americana, sarà verde. Cioè non c'è il minimo di dubbio, se guardiamo, io ero a Londra quando la Greta Thunberg spallava, e quando i cittadini, se quelli non erano ceti medi riflessivi, non so cos'erano, e quando i cittadini hanno occupato 4 ponti di Londra per 4 giorni e la polizia non si è mossa una dita, dicendo questa è gente molto simpatica e pacifica. Non so se... No, sono convinto che le prossime grandi lotte saranno lotte sull'ambiente.